Preghiamo insieme, chiediamo che questo momento ci aiuti a innamorarci di più di Gesù Cristo e a vivere la Pasqua non semplicemente come un appuntamento da calendario, ma veramente come un cammino, come un passaggio, con tutte le fatiche che ha fatto anche la prima comunità dei credenti nel comprendere il mistero della Pasqua. Secondo noi loro erano facilitati, ma questa è una panzana nostra, non è assolutamente vero che fossero più facilitati di noi, hanno fatto fatica anche loro e questo emerge dai testi. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, Amen. Togli da me, Signore, ogni falsa rappresentazione del tuo mistero, fa che contemplando il tuo amore crocifisso io ti riconosca Salvatore, Dio e Liberatore, perché in te solo possa contemplare senza veli il vero volto dell'Eterno. Amen. Bene, ci sediamo. Allora, le cose che vi ho detto prima di iniziare sono un po' queste. C'è, quando noi vediamo l'immagine della crocifissione, parliamo di un linguaggio comune, insomma, come credenti, le raffigurazioni pittoriche, cioè entriamo dentro un modello che presumiamo sia quello, e quello è i film, le opere d'arte. Ecco, Dio è sempre lo stesso, ma noi possiamo pensarlo in modo diverso, in modo nuovo, perché siamo noi che cambiamo. Ecco, questo è importante. Allora, abbandonare un certo tipo di lettura fanciullesca, senza offendere i bambini, perché i bambini questo puoi raccontare, però da adulti no. Tutti avete avuto a che fare con la morte, con una persona cara che vi è morta, almeno una, con la morte in faccia, nel senso che cosa vuol dire morire, con la fatica di morire, che cosa vuol dire un corpo morto rispetto a un corpo vivo. Tutti abbiamo i nostri tanti amici, conoscenti, persone care che non sono più in mezzo a noi, come le pensiamo, come le viviamo, tutti abbiamo vissuto dei funerali, cioè, capito? Solo che quando noi parliamo di Gesù scatta una sorta di mondo magico dove tutto e di più è concesso, ok? Quindi lì non valgono le regole, lì non vale la scienza, lì non va... è perché c'è la fede. Ecco, l'idea che la fede sia sganciata dalla realtà è un'idea un po' da bambini, che uno va lo stesso in paradiso, non è quello il problema. Quindi state tranquilli, se non capite niente, se non siete niente d'accordo, in paradiso ci andate lo stesso, probabilmente anche prima di me, quindi tranquilli. Bene. Allora, questa, anche l'anno scorso, ecco, l'altra idea che avevo, non l'ho detto all'inizio, è questa. Un po' alla volta, di anno in anno, ritorniamo sui racconti della Passione, li vediamo da una parte, poi dall'altra, ci ritorniamo sopra. Quest'anno ridico due o tre cosette che ho detto l'anno scorso e facciamo un passettino avanti, perché dire tutto, vi assicuro che è abbastanza impegnativo, va bene? Quindi non pretendo stasera di esaurire il discorso e neanche di rispondere a tutti i dubbi, perché magari quelle cose che vado a dire susciteranno una serie di altri dubbi. Allora, noi qui abbiamo lo schema di ciò che accade nella Settimana Santa, va bene? Settimana Santa si rifà al racconto degli ultimi giorni della vita di Gesù, che sono presentati nei Vangeli, che risultano essere giorni pieni, zeppi di avvenimenti. Succede tutto nell'arco di una settimana, dall'ingresso di Gesù a Gerusalemme, a, che ne so, l'ultima cena, il Getsemani, la cattura, il processo, il suicidio di Giuda, due punti di domanda, lo diremo perché due punti di domanda, e Pilato, e il Cireneo, mamma mia, il Cireneo che porta la croce, chi più di lui ha avuto fortuna nella fede cristiana, la crocifissione, Maria sotto la croce, il discepolo amato, il buon ladrone, mamma mia, il buon ladrone, la morte di Gesù. Tutto in una settimana, concentrando però gli ultimi avvenimenti in due giorni e mezzo, tanta roba, un po' troppa, va bene? Allora, faccio sempre questo schemino, ho lasciato, guarda, scusa Mirko, tu che sei bravo, vai sopra il tavolo, forse c'è un telecomando, scusate, Mirko amico di vecchia data. Allora, dunque, qui ci sono delle date. Allora, poniamo la morte di Gesù nell'anno 30, più o meno, non è nato nell'anno 0 Gesù, probabilmente il 4 avanti Cristo, il 6 avanti Cristo, se c'è, se no l'ho pesato, c'è? Sì, l'ho trovato, grazie, grazie. E allora, poniamo la morte di Gesù nell'anno 30, poniamo nell'anno 30. Il primo documento scritto che noi diciamo del Nuovo Testamento non sono i Vangeli come tutti credono, ma sono le lettere di San Paolo, e non tutte le lettere di San Paolo, perché alcune sono sue, altre sono della sua comunità, ispirate alla teologia di Paolo, ma non scritte da Paolo. Comunque le lettere di San Paolo cosiddette, la prima lettera è proprio la prima lettera ai cristiani di Tessalonica, che porta la data dell'anno 50-51. Subito dopo viene la prima lettera ai Corinti, va bene? Questi sono i documenti più antichi che abbiamo, cioè più vicini alle vicende di Gesù. Bene, il problema è, tra l'anno 30 e l'anno 50, o 55, mettiamoci anche 25 anni, che cosa è successo? Cioè, questa è la domanda. Sono questi 20 anni di vuoto, che noi riteniamo essere 20 anni di attesa, di che ne so. Cioè, noi nella nostra testa siamo convinti che il giorno dopo Pasqua hanno cominciato a far catechismo i discepoli. Se non proprio dopo Pasqua, perché era vacanza, tre giorni dopo hanno cominciato il catechismo, hanno aperto le missioni in giro per il mondo, sono arrivati i missionari. Banalizzo per dire, noi abbiamo un'idea molto... sono cominciate le persecuzioni, cioè molto raggruppata, ma che non corrisponde alla realtà. Ci sono stati un buco di più o meno 20 anni, che non sono 20 anni di silenzio, ma solo perché non l'abbiamo scritti, ma sono stati anni fecondissimi di dialogo intorno alla proposta di Gesù, al suo modo con cui lui ha manifestato e ha parlato di Dio Padre, alla sua persona, che cosa ha fatto, come si comportava, e anche soprattutto alla sua morte. 20 anni, 25 anni di grande discussione, di grande riflessione, anni nei quali i primi discepoli, uomini e donne, che avevano incontrato Gesù e accolto la sua proposta, furono costretti a ripensare tutta la loro vita e la vita di Gesù, anche alla luce dell'Antico Testamento. Ripensare a Gesù significava fare memoria di ciò che egli aveva detto e fatto. Faccio un saltone acrobatico. Discepoli di Emmaus, tutti lo conosciamo. Cosa dice Gesù ai due tipi, ai due discepoli arrabbiati, incazzati, che sono lì che litigano tra di loro, e non che discutono, che litigano, dice il Vangelo. Che cosa dice Gesù, che non conoscono come Gesù, che pensano sia un extracomunitario? Che cosa gli dicono? Cioè, cosa dice Gesù? Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti, non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Guardate che questa frase è la descrizione di quei 20 anni. Cioè, quei 20 anni lì di mezzo sono stati 20 anni in cui la prima comunità cristiana, andando a rileggersi l'Antico Testamento, che per loro era il primo e unico testamento, perché noi ci dimentichiamo, ma loro erano ebrei fin dalla punta dei capelli alla punta dei piedi, non si parlava neanche di cristiani. Loro, andandosi a rileggere le scritture per dare un senso alla vicenda umana di Gesù, hanno trovato il senso di quello che era accaduto. Quella frase lì la dice Gesù, ma è una riflessione della comunità di Luca, che dice a noi: come fai a capire la vicenda umana di Gesù, cioè soprattutto il suo fallimento? Perché questo qui, che ha fatto solo del bene, ha presentato un'idea del Padre completamente nuova e liberante, lo hanno ammazzato? Perché? Perché erano dispettosi? Perché gli è girato così? No, c'è un motivo. Quindi, però nessuno, guardate, mi spingo anche oltre, probabilmente neanche Gesù, pensava di finire così. Guardate che questo fa svenire qualcuno. Probabilmente, come Don Carlo, ma tutte le volte... Fermola. Probabilmente neanche Gesù pensava a una fine così. Anche lui ha dovuto, lo si capisce nei testi, che anche lui ha dovuto un po' alla volta capire, intanto intuendo come andava a finire la sua vita, in maniera violenta, e come il padre lo avrebbe salvato. Noi siamo troppo facili nel pensare, guardate, noi di Gesù abbiamo un'idea da Superman, bellissima. Succede il finimondo, questo qui ce la fa sempre. Lo stesso è Gesù, Gesù è Gesù, Gesù è Gesù. E quindi può tornare indietro dal cimitero. Avete visto qualcuno tornare indietro dal cimitero voi? Per quanto amore avete avuto e avete dato? No, no. Però Gesù sì. Sì e no, o meglio, bisogna capire qual è il sì. Allora, cinque cose fa la prima comunità cristiana in quei 20-25 anni. La prima è fare memoria, cioè che cosa ha detto Gesù, e ricordarselo, cioè riparlarne, ridirselo. Ti ricordi quella volta che col farisei, ti ricordi quella volta che, ti ricordi quella volta col malato, far memoria, quindi raccogliere memorie di coloro che erano vissuti con lui, quindi dei testimoni, raccontandosele per tenerle a memoria, come si faceva nell'Oriente, i racconti erano sempre a memoria, non c'era lo scritto. Poi, dunque, memorizzare, secondo passaggio, ricordare. Ricordare vuol dire portare al cuore. Il cuore per gli ebrei è quella che noi chiamiamo intelligenza. Per i greci il cuore è affettività. Quindi portare all'intelligenza e al cuore quei fatti, quindi come conoscenza e come affetto. Tornare su quelle cose ricordandosi, cioè passandosele sul cuore, ossia con un'operazione di interiorizzazione dell'esperienza vissuta con lui, interiorizzare gli sguardi, il modo, la voce, l'atteggiamento che Gesù ha vissuto. Secondo, terzo, cercare nelle scritture, quello che dicevo prima, nell'Antico Testamento, e unico e primo testamento per gli ebrei, il fondamento di quanto era accaduto a Gesù, di ciò che lui aveva condiviso, con le scritture alla mano, perché frequentavano tutti la sinagoga, non c'erano le chiese, non c'era il Vaticano, non c'era la casa della dottrina cristiana, andavano in sinagoga e leggevano i profeti, la Torah, i Salmi. E lì dire, vediamo questa parola, se ci aiuta a interpretare la vicenda umana di Gesù, che è quello che dovremmo fare noi. Cosa serve la parola di Dio? A interpretare la tua vita, soprattutto ciò che nella vita non è interpretabile, perché le cose facili si interpretano da sole, sono quelle difficili che hanno una chiave che non va bene. E quindi vuol dire soprattutto le crisi, le fatiche, le sofferenze. Quindi, riflessione sulla parola di Dio. Quarto passaggio, mettere insieme questo materiale per dare unità, quindi metterlo un po' in ordine. Vanno cioè a comporre quello che è un po' il personaggio Gesù. Marco, il Gesù di Marco è un Gesù nervoso, scattante, non tanto simpatico, cioè uno che di qua di là. Il Gesù di Giovanni è un Gesù che sa tutto lui, è un Gesù che è padrone della scena, che va incontro alla morte con una serenità che fa spavento. Mi capite? Sono Gesù diversi. Il Gesù di Luca è un Gesù molto misericordioso, diciamo così, va bene? Sono Gesù diversi, è sempre lo stesso Gesù, ma dipende che esperienza tu ne hai avuto, quello che tu hai colto, le sfumature. Quinto passaggio e ultimo, celebrare. Perché l'uomo ha bisogno di celebrare. Noi celebriamo un sacco di cose, celebriamo la vita con i compleanni, celebriamo la laurea con la festa, i compleanni cominciamo a celebrarli dai 0,01 mese, ed è un problema perché ora arrivare ad 80 anni, sai i soldi che devi spendere per i compleanni, vabbè, sai, cavoli tuoi. Ma per esempio le lauree, per esempio le nozze, il passaggio di vita, il cambiamento, il nuovo lavoro, l'uomo ha bisogno di celebrare, quindi anche loro cominciano a celebrare la vicenda di Gesù, a fare memoria, e quindi cogliendo gli eventi fondanti, partendo dall'ultima cena di Gesù, che visse col suo gruppo, che oggi noi chiamiamo celebrazione eucaristica, cioè hanno fatto della vita di Gesù un passaggio celebrativo, hanno creato dei riti che nascevano dall'esperienza di Gesù, come per fissarli, ma anche per renderli sempre attuali. Gesù che spezza il pane è Gesù che continua a spezzare il pane. Gesù che parla di salvezza è Gesù che continua a darmi salvezza. Il Gesù che parla di perdono è Gesù che continua a perdonarmi. Ecco che cos'è la celebrazione: rendere attuale qualcosa che è avvenuto, ma lo riporto nella mia vita e quindi lo rivitalizzo per me adesso. Questo complesso e corposo movimento della memoria avvenne lungo gli anni con una velocità che non ha pari nella storia della teologia cristiana successiva, perché costituì per il primo movimento di credenti quelle basi che saranno poi oggetto di riflessione per i secoli seguenti. Quindi sono stati anni fondamentali. Notate sullo schema, quando arriva il Vangelo di Marco nell'anno 70, Matteo nell'80, Luca 20 anni dopo, non parliamo di Giovanni nell'anno 100, erano passati decenni. Quindi, questo è importante, la datazione. Dunque, i racconti biblici che noi abbiamo in mano sono un complesso di stratificazioni. Dopo entriamo nei racconti, finisco queste cose introduttive. A un primo livello, quello più basso, il livello storico, che però, permettetemi di dirvi, è un livello storico Gesù che guarisce un malato, no? Facciamo l'esempio più banale. Arrivano quelli con la portantina, gli mettono Gesù davanti, il malato davanti, Gesù che guarisce un malato, va bene? È un racconto storico? Sni, cioè sì e no, nel senso che è storico, ma c'è già della teologia. Cosa vuol dire della teologia? Cioè vuol dire che quando noi leggiamo i Vangeli non veniamo a sapere dei fatti nudi e crudi, cioè non c'è quell'atteggiamento che abbiamo noi moderno da articolo di giornale che ti racconta il fatto, orario, luogo, elementi, persone, nomi, cognomi, boh. Quindi non è questo la storia dei Vangeli, ma piuttosto entriamo nel racconto che i primi cristiani fecero degli avvenimenti stessi e di ciò che hanno colto della persona di Gesù. Chi ha scritto i Vangeli ha dunque sacrificato ben volentieri il fatto in sé, cioè quello che noi oggi chiamiamo storia, l'evento storico, ha aggiunto dei dettagli simbolici e ha costruito nuove narrazioni con una libertà oggi impensabile dal nostro punto di vista storico. Vi faccio un esempio. Sputo. Vi faccio un esempio, che sarebbe zoppicante, ma ve lo faccio. Pasqua, risurrezione, Vangelo di Giovanni, 21° capitolo. Gesù si fa conoscere sul lago di Tiberiade. Ricordate, vanno a pesca, prendono niente, a un certo punto c'è questo qua che passeggia: figlioli, avete nulla da mangiare? No, non abbiamo pescato. Gettate la rete. E Giovanni dice a Pietro: è il Signore, dice il testo. Pietro si rivestì e si buttò in acqua e raggiunse a nuoto la riva. Ora, che senso ha uno che si butta in acqua e prima di buttarsi in acqua si veste? Spiegazione popolare: da Gesù non si va nudi. Ma no, è un elemento teologico. Cioè, ti sto raccontando un fatto, ma te lo sta anche interpretando. Ti sto dicendo che quel rivestirsi di Pietro ha un altro significato, perché Pietro è reduce da un rinnegamento, quindi siamo di fronte a una sorta quasi di nuovo battesimo, la veste nuova indica una vita nuova, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Un esempio banale, il primo che mi è venuto in mente, ma ce ne sono tanti. Dici, ma allora la storia dov'è? C'è, ma è mediata da questa visione di Dio, visione teologica. Allora, chi ha scritto lo fece con l'unico chiaro intento di condividere con noi il senso scoperto alla luce della fede. Cioè, a loro non interessava dirci quanto alto era Gesù, che cosa mangiava Gesù. Ci interessava dirci che Gesù è un grande, che è uno che salva la tua vita. È come se io ti parlo di mia morosa, non ce l'ho. Se io ti parlo di mia morosa, se tu mi parli di tua morosa, non mi dici quanto pesa, quello no, che ok, mi dici, ah, sai che simpatica, sai così, sai che qua là, cioè mi parli della sua persona, cioè mi dici qualcosa di lei che è già mediato da te, cioè che ha già una visuale tua di meraviglia, di stupore, di innamoramento, mi capite? Cioè chi ci ha raccontato questi fatti di Gesù era un innamorato, non era uno scientifico, ok? Che quindi ci racconta ma ci dice anche altro. Il terzo livello è quello spirituale, cioè la possibilità che il testo parli a noi, perché non serve che io ti racconto una cronaca, ma a te cosa dice questo brano del Vangelo? È quello che noi facciamo quando riflettiamo, no? Che cosa mi dice questa parola? Perché il testo può parlare a me, non è stato scritto per me, perché veniamo dopo 2000 anni, però può parlarmi. E se io ascolto questa parola, la mia vita si trasforma. È a questo livello che un testo non scritto per noi diventa parola per noi. Già San Gregorio Magno nel VI secolo diceva che la scrittura cresce con coloro che la leggono. Cioè cambia, cresce, va matura con coloro che la leggono. Oggi più che mai dobbiamo essere consapevoli che il problema della Bibbia non è la sua scrittura inadeguata, linguaggio difficile, ma la sua lettura incompetente. Siamo noi gli incompetenti che non comprendiamo. Allora, proviamo a entrare un attimino dentro la Settimana Santa. Allora, vi ho detto, il documento più antico che si riferisce alla morte e risurrezione di Gesù è non la prima lettera ai Tessalonicesi, quella che c'è dopo, la prima lettera ai Corinti, capitolo 15. Paolo, siamo all'inizio degli anni 50, quindi 20-25 anni dopo la risurrezione o la morte di Gesù, c'è questo testo succinto. Paolo dice: ho trasmesso a voi per primi ciò che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, fu sepolto e che è stato risuscitato nel terzo giorno secondo le scritture. Ora, il ritornello secondo le scritture indica come su un dato storico, cioè che Gesù è morto ed è risorto, un dato storico, sia già avvenuta una rielaborazione teologica. Quel secondo le scritture vuol dire che la comunità delle origini aveva letto e riletto le scritture del Primo Testamento per comprendere la vita e la morte di Gesù e aveva collegato le scritture del Primo Testamento con ciò che Gesù aveva vissuto. Tanto è vero che se voi prendete il Salmo 22, alcuni passi di Geremia, i quattro canti del servo di Yahweh che stanno nel libro di Isaia, voi avete quasi pari pari il racconto della passione di Gesù. Cosa vuol dire? Vuol dire che la Chiesa primitiva, perché qui siamo, ripeto, nel 50 d.C., la Chiesa primitiva ha fatto questo lavoro. Quindi Paolo dice, sì, morì per i nostri peccati secondo le scritture, quindi c'è tutta una riflessione sull'Antico Testamento. Fu sepolto, e qua non fa commenti, capiremo perché, e che è stato risuscitato nel terzo giorno secondo le scritture. Quindi secondo le scritture non è Isaia aveva visto lontano, ha avuto un'illuminazione celeste, ha previsto che Gesù moriva in quel modo, tipo segreto di Fatima. No. Isaia parla probabilmente di un re giovane sul quale per una serie di sventure si scatena il finimondo. Geremia parla di un altro governante a cui succedono delle cose. L'autore del Salmo 22 parla probabilmente della sua esperienza, uno che ha rischiato di morire, ok? Non c'è, no, dice, no, hanno previsto il futuro, no, fermola, no. No, perché se è così, allora il copione era già scritto. Allora Gesù, prima di venire sulla terra, il padre gli ha fatto, impara bene tutto a memoria, adesso così, poi fai così, poi vai in croce, poi muori, poi risorgi. Ma no, questo è come se dicessimo che noi, prima di nascere, abbiamo studiato un copione, poi veniamo al mondo e ci muoviamo come il copione. No, tu mi dici, Carlo, guarda, no, potevo far quello, invece ho fatto quello, potevo andare di là, sono andato di qua. Non c'è un determinismo nella nostra vita, non c'era neanche nella vita di Gesù. Quando Paolo scrive, non sta annunciando qualcosa di ignoto ai suoi interlocutori, sta dichiarando un dato di fede conosciuto e condiviso. Ci sta offrendo, cioè, una finestra attraverso la quale ci possiamo affacciare sulla prima comunità cristiana, che ci dice: guardate che noi, per superare lo shock, dopo lo vedremo, della morte di Gesù, non sapevamo dove attaccarci e siamo andati a scrutare le scritture. Non avevamo altra scelta per trovare una risposta. La formula riportata da Paolo è dunque il frutto di quella elaborazione silenziosa, cioè di quei 20 anni dopo la morte di Gesù, che ha prodotto le basi essenziali della fede. Quando, per esempio, tu leggi i racconti della Passione, se tu li leggessi e noi li leggessimo tutti insieme, troveremo 80 di citazioni dell'Antico Testamento. Sono tante, 80 citazioni. Nei racconti dell'infanzia ce ne sono 5 in quelle di Matteo e forse 2 in Luca, basta. Nella Passione 80 citazioni dell'Antico Testamento. E seconda cosa che scopri leggendo la Passione è che chi narra conosce i pensieri dei personaggi e gli episodi avvenuti senza che qualcuno fosse testimone. Come fa a sapere quello che è successo se nessuno c'era? E quindi capisci che è una costruzione, va bene? Andiamo per ordine. Allora, guardate, questo è uno schema, un tantino l'ho messo lo stesso. È lo stesso schema di prima, con colori diversi. Allora, dove c'è quel giallo ocra, quelli sono eventi. Allora, facciamo prima, far così. Il bianco sono eventi certamente storici. Quindi, l'arrivo dei soldati è sicuramente, cioè c'è stata una cattura, sicuramente. L'ultima cena, sì e no, cioè c'è stata una cena, ma probabilmente non era la cena pasquale, e ci sta che Gesù abbia fatto diverse cene. L'arresto di Gesù lo diamo per storico. Il processo è storico, ma con delle connotazioni di difesa della fede, quindi in realtà è un po' da rivedere. Però ci sta la consegna a Pilato, ci sta il suicidio di Giuda, qua ragazzi casca il palco, perché ci sono 2 morti di Giuda narrate nella scrittura, una è quella che tutti conosciamo per impiccagione, ma ce n'è anche un'altra all'inizio del capitolo primo degli Atti degli Apostoli, che dice che Giuda morì per un incidente sul lavoro, è caduto e si è piantato il coso sullo stomaco. Quindi è vera l'una o è vera l'altra? O tutte e due sono simboliche? Allora diciamo che forse è vero che Giuda è morto, ok. Seconda cosa, è vero che probabilmente Giuda ha avuto un ruolo particolare nella vicenda di Gesù, nella sua morte, questo sì. A che livello è difficile stabilirlo, cioè se è tutta colpa sua, per capirci. Però ci sta, non è un personaggio inventato. L'episodio del Cireneo, insomma, dopo lo vediamo. La crocifissione, certamente, la morte di Gesù, certamente. Le altre cose che vedete scritte in azzurrino, quello che è, da me è azzurro ma libero, che è un colore diverso, sono episodi più teologici. Gesù che parla con la madre e affida il discepolo amato è un racconto più teologico, cioè Giovanni vuole dirci qualcos'altro. Cosa? Beh, per esempio, che la madre di Gesù è la comunità ebraica e il discepolo amato sono i pagani che sono venuti alla fede, e c'è uno scontro, cioè gli ebrei non accettavano quelli nuovi che entravano nella chiesa, mettiamola così banalmente per farvi capire, potrebbe essere questa una chiave interpretativa, ce ne sono molte altre, molte altre. Vabbè, adesso andiamo a dire qualcosa. Allora, dall'ultima cena alla sepoltura sembra passino poche ore, se voi fate mente locale, noi di fatto le viviamo così, no? Giovedì Santo, finisce Giovedì Santo, silenzio, non suonano le campane, niente canto, perché Gesù va nell'orto degli ulivi, poi in quella notte prega, lo arrestano, gli fanno 3 processi, lo fustigano, fino ad arrivare all'alba che lo preparano, lo mettono in croce. Addirittura alle 9 del mattino, dice Marco, Matteo e Luca. Giovanni dice a mezzogiorno, anche qui orari diversi. Ok? Cioè, tutto in una notte. Sembra sembra il codice da Vinci, l'avete visto il film? Cioè tutto in una notte, succede di tutto, è un po' difficile, ok? Quindi sembra passino poche ore. Questa considerazione ci porta a ipotizzare che la comunità degli origini scandì e sintetizzò in una sola settimana eventi avvenuti in momenti diversi. Questo non è un procedimento insolito, cioè non dobbiamo scandalizzarci, ma allora i Vangeli sono falsi. No, testina, perché? Perché anche la fuga dall'Egitto avvenne in due momenti storici diversi. Uno con calma, come succede oggi, gli immigrati passano il confine, e un altro in maniera più epica, cioè si è mossa una tribù insieme. La Bibbia ti racconta solo quella in cui si muove la tribù insieme, ma di fatto l'immigrazione dall'Egitto alla terra di Israele è stata una cosa molto più lunga. Ma ve ne faccio un altro di esempio, nei Vangeli. Matteo, Marco e Luca, la vita di Gesù dura meno di un anno. La vita pubblica di... Lui, leggete il Vangelo di Marco, Matteo e Luca, la vita pubblica di Gesù dura meno di un anno, neanche un anno. Leggi Giovanni, e tra l'altro è impostata tutta come un viaggio dalla Galilea a Gerusalemme, dove avviene la morte. E in questo viaggio accadono diverse cose, va bene? Questo è il Vangelo di Marco, questo è il Vangelo di Luca, ancora più chiaro in Luca, più o meno anche in Matteo. Vai a leggere Giovanni, e ti accorgi invece che Gesù va a Gerusalemme 4 volte, 3 volte ci va per la Pasqua, l'ultima ci muore. Cioè, come? Come? Cosa vuol dire? Allora, chi ha ragione? Ha ragione Matteo, Marco e Luca? Ha ragione Giovanni? Probabilmente gli episodi narrati avvennero in un periodo più ampio e furono sintetizzati per praticità narrativa. È più probabile che abbia ragione Giovanni, ma forse non ha ragione neanche lui, perché potrebbe anche essere che la vita pubblica di Gesù è durata di più. Quanto ci sta Gesù da Giovanni Battista? Se tu leggi il Vangelo, un giorno, 2 giorni? E invece c'è stato anni, forse. Ok? Cioè, ma qua non dobbiamo perdere la fede, eh? È una semplificazione narrativa, più memorizzabile, meno dispersiva, ma questo non cambia, ok? Questo non cambia, vabbè, sì, cambia per qualcuno che si fissa su queste robe. E allora, passiamo un attimo in rassegna, veloce, l'ingresso, la Domenica delle Palme, ah, bellissimo, abbiamo detto già qualche volta, l'ingresso a Gerusalemme. Allora, si inizia già col dubitare che Gesù sia entrato trifolmente a Gerusalemme, perché? Perché probabilmente dal racconto, vi faccio anche vedere cosa, le fronde tagliate nei campi non ci sono a Gerusalemme, venivano importate dalla città di Gerico. E quando è che erano pronte queste fronde belle verdi? Non in primavera, in autunno. E il salmo benedetto colui che viene nel nome del Signore, salmo cos'è, 17, 117 o 118? Allora siamo di fronte probabilmente all'ultimo giorno della festa di Sukkot. La festa di Sukkot è chiamata anche festa delle capanne, in cui si ricordava il cammino nel deserto, una festa molto nazionalistica. Gli ebrei pensavano che in quella festa forse il Messia si rivelava, eccolo qua Gesù che si rivela. A festa che avviene tra settembre e ottobre, giusto quando sono mature le frasche, le palme, eccetera, eccetera. Ok? O dici, oddio, allora la Domenica delle Palme è una domenica... Sì, ma è importante che tu capisca il senso. Forse è avvenuta molto, molto tempo prima e anche in un contesto diverso, perché se voi leggete bene il racconto, è Gesù che decide di fare sta roba qua. Capito? Non è che avviene spontaneamente, lui organizza tutto. Allora, è in quella festa che, come documenta Marco, si declamava il Salmo 118, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Perché questo spostamento? Perché ce lo fanno fare la Domenica delle Palme, quando in realtà magari è successo mesi, forse anche un anno prima, chi lo sa? Come mai? Questo spostamento può essere già inteso come un patto di lettura col quale i Vangeli chiariscono di non avere un intento prettamente storico, nel senso moderno del termine. Avviene cioè una sintesi di fatti concentrati in una narrazione che ha l'intenzione di condensare che Gesù lì prende consapevolezza di chi è, della sua missione. Lì Gesù percepisce qualcosa di più della sua vita. Questo sì che è storico, ma quando sia avvenuto non è detto che sia avvenuto in quel contesto lì, cioè, o meglio, in quel contesto lì, però molto tempo prima. Così come per esempio i racconti della trasfigurazione di Gesù, costruiamo per te tre capanne, bom bom bom, è allusivo di questa festa. Sapete che i rabbini dicono che chi non ha visto la festa di Sukkot non ha visto niente di Israele, perché era una cosa meravigliosa, il di luci, di cose, insomma, e illuminavano tutto il tempio. Vado avanti. La cattura di Gesù. Questo è un brano, guardate, storico, quindi storico, cioè Gesù l'hanno preso, cioè non è che è morto di freddo, storico, ma anche teologico, cioè nel racconto c'è anche dell'altro. La prima riguarda il racconto dell'agonia nel giardino, appunto, degli ulivi, quando per tre volte, guardate Marco, no, Marco non dice, lo dice Luca, ci dà il particolare che lui si allontana un tiro di sasso. Quant'è un tiro di sasso? Beh, se uno sa tirare forte, tanto è. Ora, come, ditemi come facevano sentire i tre discepoli quello che Gesù stava dicendo nella preghiera, quando era parecchio distante da loro. Nemmeno se fossero stati sveglissimi avrebbero potuto sentire le suppliche di Gesù. Eppure gli evangelisti dicono con esattezza il contenuto della sua preghiera. E ancora, sicuramente non hanno visto l'angelo che va da lui per consolarlo. Gli apparve allora un angelo, se questo è Luca, dal cielo per confortarlo. Ma se erano distanti? Né hanno visto Gesù sudare sangue. Questo è solo Luca che dà questo particolare del sudore che diventa come gocce di sangue che cadono a terra. Guardate che nell'immaginario popolare questi racconti si sovrappongono, cioè per tanti cristiani è tutto uguale. Non è così, non è così, sono molto diversi. Ma noi lì, anche perché facciamo i teatrini, facciamo le scenette, facciamo l'animazione coi bambini, giustamente, e cosa vuoi fare coi bambini? La conferenza teologica? Ma l'adulto non è un bambino. Non sto offendendo nessuno, ma anche sì. Nel senso che è vero, cioè noi siamo rimasti fermi là. Siamo rimasti fermi là. Cioè noi continuiamo a coltivare una fede da bambini che non regge con la vita. Non regge, tanto è vero che l'abbandoni. Perché l'abbandoni? Perché non ha niente da dirti. Non ha niente da dire. E noi continuiamo a propinare una fede che non ha niente da dire. E avanti così. Ma come mai la gente non viene in chiesa? Per forza, perché non c'entra niente con la vita. Quando poi Gesù viene arrestato, fuggono tutti, no? E dove? Dove? A Gerusalemme? Perché poi il mattino di Pasqua sono tutti là. Ma forse anche no. Forse sono proprio fuggiti. Probabilmente sono tornati a casa loro, cioè in Galilea. E quindi, perché ce lo dice Giovanni, che avevano un gran timore delle autorità, dei giudei, cioè le autorità. Tutto ciò che racconta Luca della presenza a Gerusalemme il giorno di Pasqua, il ritorno dei due discepoli da Emmaus, e in Giovanni, ricordate Giovanni e Pietro che corrono al sepolcro, e il mattino di Pasqua, potrebbe essere una lettura non falsa, ma teologica. Perché se stiamo a vedere forse le cose come sono andate, se questi qua erano terrorizzati di fare la stessa fine, ma sono scappati altro che distanti? Però non lo sappiamo, quindi del resto, signori miei, le stazioni della Via Crucis, che abbiamo dipinte anche qua, tutti sappiamo che alcune stazioni non esistono. O qualcuno sta svenendo, no? Cioè, Gesù cade una volta, due volte, tre volte. Dove è scritto? Nei Vangeli? No, non c'è. Come non c'è? Non c'è. E chi l'ha tolto? Non lo so, non c'è. Non c'è. Non c'è. Però ti viene da pensare, cioè sta croce pesante, uno cade. Certo, certo, ci sta. La Veronica, nome tra l'altro che sapete, vera icona, cioè vera immagine, cioè il nome è un programma col fazzolettone, eh? Non c'è nei Vangeli, però c'è la missione. Ecco, per dire, Gesù che incontra sua madre, non c'è nei Vangeli, c'è eventualmente sotto la croce. Cioè, voglio dire, noi abbiamo accettato nella nostra fede delle cose che non sono documentate nei Vangeli, ma siamo tutti riveriti e ossequiosi di fronte a queste stazioni della Via Crucis. Pratica che si è diffusa, sapete, durante il Medioevo o anche prima, non si poteva andare in Terra Santa, quindi hanno cominciato a ricreare le Via Crucis in Europa perché la gente sentisse di più la Pasqua. E anche quella che hanno creato i crociati a Gerusalemme, una Via Crucis devozionale, perché se dovessimo proprio stare alle regole, Pilato non lo incontra dove viveva la caserma i soldati, ma semmai andava ospite nel palazzo di Erode, quindi la Via Crucis bisognerebbe rovesciarla rispetto al Santo Sepolcro, bisognerebbe partire dalla parte opposta, per dire, ma vabbè, faccio per dire. Quindi, e l'immagine della pietà, della Madonna con Gesù tra le braccia, Michelangelo, meravigliosa, dove è scritta nei Vangeli? Non c'è. Tutti immaginiamo che una madre con un figliolo che muore così, certo, è umanissima, ma non c'è nei Vangeli. Però noi la accettiamo. E se uno ci dice, guarda Ciccio, che questa cosa non c'è nel Vangelo, non è che tu perda la fede, credi lo stesso, perché immagini che forse qualcosa di simile può essere accaduta, no? Allora, sono plausibili, ma non provate, e quindi non c'è da perdere la fede. E so che qualcuno dice, ma come, allora tutto inventato? No. Allora, andiamo a vedere la cattura. La lettura parallela dei racconti del Vangelo, qui ve li ho messi in fila da Marco, Matteo, Luca e Giovanni, evidenzia, quindi non come sono scritti nella Bibbia, ma come sono scritti per stesura, cioè Marco il più antico, 70, 60, 70 dopo Cristo, Giovanni l'ultimo Vangelo. La lettura parallela dei racconti evangelici evidenzia come nel tempo, e probabilmente in funzione delle proprie comunità che erano diverse, i Vangeli abbiano aggiunto elementi teologici rispetto al racconto che fa Marco, che è il primo a scrivere. Allora, non dimentichiamo che Marco racconta, quello che racconta Marco è già frutto di una riflessione teologica, guardate qua, ma si adempiano le scritture, questa cosa dell'adempiersi delle scritture è già una riflessione teologica, cioè vuol dire che hanno letto la cattura di Gesù basandosi sul racconto dei profeti, perché lì si parla di un ingiusto che viene catturato. Pensate che lì si parla anche di un ricco che offre la tomba a questo qua. Vabbè, lo anticipo adesso così, vabbè. Quindi è già frutto di elaborazione teologica. Lo si nota leggendo, per esempio, il riferimento al compimento delle scritture. Marco però non risparmia alcuni elementi. Il gesto violento compiuto contro il servo del sommo sacerdote, che guardate, gli stacca l'orecchio e Gesù non dice niente. Ma come, non era un pacifista, antiviolenza Gesù? No, nel Vangelo di Marco Gesù non dice nulla, siete usciti contro di me con un bastone, dell'orecchio non gli importa niente. Interessante sta cosa. E seconda cosa, l'imbarazzo, questo sì è grave, l'imbarazzante fuga di tutti i discepoli dopo l'arresto. Allora lo lasciarono e fuggirono tutti, no, eccetto Giovanni che era il cocco, fuggirono tutti. Il che cosa vuol dire, signori? Che da quel momento in poi Gesù è da solo. Quindi chi ha raccontato tutto quello che è successo dopo? Se è da solo? Questa è la testimonianza più antica che abbiamo, cioè quella di Marco. Guardate Matteo, e dà ancora più peso al compimento delle scritture in cui si radica la vicenda di Gesù, ma a Matteo gli piace, perché Matteo scrive per gli ebrei, quindi anche all'inizio del suo Vangelo tutta la genealogia per far capire che Gesù è proprio dentro il fiume della dinastia davidica, fino al collo c'è dentro. Però guardate, Gesù di Matteo afferma che potrebbe chiamare le legioni degli angeli celesti chiedendo al Padre di liberarlo. Scusa Matteo, eccolo qua, dice posso chiamare, dice, metterebbe subito a mia disposizione più di 12 legioni, e se non lo fa, ma dice, allora come si compirebbero le scritture? Quindi, e se non lo fa è solo perché non vuole interferire con le scritture che devono compiersi, cioè Matteo sembra voler rispondere a chi si chiedeva come mai Gesù, se veramente era figlio di Dio, non ha reagito con forza all'arresto. Perché si è fatto prendere quando Giovanni ci dice che almeno per 3 volte tentano di catturarlo e lui scappa? Poi, davanti alla brutalità nei confronti del servo del sommo sacerdote, Matteo fa pronunciare a Gesù un detto sapienziale, famosissimo: metti la spada nel fodro, perché chi di spada colpisce, ferisce, di spada perisce. Famosissimo detto. Questo detto non diciamo che è falso, assolutamente. Quel detto è l'esplicitazione che Gesù aveva della violenza, cioè Gesù era convinto che la violenza portasse altra violenza. Ma come lo siamo convinti noi? E come era convinta la comunità di Matteo? Ma probabilmente questa frase che Gesù ha detto in contesti diversi, in realtà diverse, la comunità di Matteo la mette qui, perché ci sta bene qui. Ricordate quelle frasi tipo gli ultimi saranno i primi ultimi? Normalmente dove ci sono nei Vangeli? Non c'entrano niente col racconto che sta prima. Cioè vuol dire che sono delle frasi di Gesù che sapevano di Gesù, non sapevano dove collocarle, non si ricordavano più il contesto e le hanno messe dove potevano starci. Questo c'è nei Vangeli più di qualche volta. Quindi anche qua, allora, non è che non ha mai detto una cosa così Gesù, non è che Gesù non pensasse così, certo che pensava così, certo che l'ha detta, ma forse in un altro contesto. Intanto Matteo ci precisa anche l'autore dell'azione violenta, che era, dice, un discepolo di Gesù, uno di quelli che erano con Gesù. Marco dice che era uno dei presenti, quindi Matteo aggiunge qualcosa, no, è uno dei discepoli. Ah, però, Luca intanto Gesù è già diventato Signore. Signore, dobbiamo colpire con la... Signore, sapete che è un titolo pasquale, Signore Kyrios vuol dire Gesù risorto, quindi c'è già tutta una riflessione già su questa parola. Poi parla dell'arresto come ora delle tenebre, il potere delle tenebre, ora qua. Quindi c'è una lettura teologica, le tenebre, l'oscurità, la luce, le tenebre, è un tema teologico, molto bello, molto profondo, no? Il sopravvento del male sul bene. È Luca a inventare il gesto miracoloso di Gesù che sana l'orecchio, è Luca che lo inventa, toccato l'orecchio lo guarì. E perché fa sta roba qua Luca? Nel parlare di questa azione prodigiosa vuole forse esplicitare il potere di Gesù, presentando un episodio ignoto al resto dei Vangeli. Cioè neanche Giovanni, che presenta un Gesù che non ha paura della morte, ricorda questo fatto, lo ricorda solo Luca. È presumibile che Luca se lo sia inventato, cioè forse Luca vuole dirci un'altra cosa, vuole dirci che per vedere quello che vedrai adesso, cioè per vedere Cristo morire in quel modo, hai bisogno di ascoltare bene. Altrimenti, se tu non ascolti la parola, non capisci quello che vedi, cioè rimani scandalizzato, cioè rimani, perdi la fede, non so come dire. Quindi devi ascoltare, forse è quello il senso, cioè come a dirti, attento che adesso da quello che leggerai da ora in poi, ascoltalo bene e quindi ti guarisco l'orecchio, va bene? Giovanni sottolinea che Gesù sa già cosa sta per accadere, cioè Gesù di Giovanni sa già tutto, mostrando di partecipare così all'onniscienza di Dio. Dio sa tutto, anche Gesù sa tutto. Gesù stesso si rivela, ricordate, quando lo cercano, chi cercate? Sono io. Io sono, dice letteralmente, che è il nome di Yahweh, io sono. Ok? Ayeh, Asher, Ayeh, io sono, così come si rivela a Mosè. Non torno sul nome, l'abbiamo già parlato. Io sono. Indietreggiarono tutti e caddero a terra. Cioè, è come fossero di fronte alla visione di Mosè, del roveto ardente, capito? Giovanni ricrea quell'immagine lì per dire alla sua comunità, quel Dio che Mosè ha incontrato è Gesù di Nazareth. Capisci che c'è un lavoro di catechesi sotto? Ti sta dicendo qualcosa? Guarda che quel Gesù di Nazareth è Yahweh, è quello che tu chiami Yahweh, è quello lì. Giovanni mostra inoltre di conoscere l'identità del discepolo che fa il gesto violento, è Simon Pietro. Prima dicono che è uno dei presenti, poi dicono che è un discepolo, adesso Giovanni dice che è Simon Pietro. Ora guardate, qui vale storicamente nei testi il criterio dell'imbarazzo. Cos'è il criterio dell'imbarazzo? Cioè, se io ti scrivo una cosa imbarazzante, probabilmente è vera, perché sennò non te l'avrei detto. Cioè, se io ti racconto la storia di una persona e ti dico una cosa imbarazzante, cavoli, è vera, perché sennò non vado a dirlo, perché quello che ti racconto è una cosa brutta, è meglio che stia zitto. E quindi non vado a inventarmi una cosa brutta, se te la racconto probabilmente è vera. Quindi ci sta che Pietro forse anche così era chiamato Boanerges, figlio del tuono, cioè forse aveva un carattere. Ok, quindi però è una testimonianza che ci dà Giovanni. Poi vorrei far notare che l'indicazione di dettagli può avere anche un suo peso storico, anche se non attestato da tutte le altre parti. Mamma mia, tempo è corso. Vabbè. Giovanni sa che il nome del servo è Malco, si chiama Malco, nessuno l'aveva detto come si chiama. E qui Gesù non agisce per sanarlo, come in Luca. In questo modo l'evangelista Giovanni conferma che la regia della passione è nelle mani di Dio e mostra anche di avere delle fonti precise sui fatti, probabilmente risalente un testimone oculare che sta dietro la comunità che narra questi fatti. Tutti lo chiamiamo probabilmente il discepolo che Gesù amava. Sapete che questo discepolo che Gesù amava compare nell'ultima cena, non è mai nominato prima. Tutti dicono che è Giovanni, il fratello di Giacomo. Non è vero, non è Giovanni. Non sappiamo chi sia, probabilmente è quello che sta alla base del racconto di Giovanni, cioè il testimone, che però non sappiamo chi è, ma non è Giovanni il discepolo, va bene? Su questo si è abbastanza sicuri. Corro un po' se riesco. Processo di Gesù, i tre processi di Gesù, guardate, storici o no? Sì, una base storica sicuramente, ma con una parte apologetica, cioè per difendere la nascente fede cristiana rispetto alla fede ebraica. Perché dico questo? Perché per esempio quelli che vanno ad arrestare Gesù secondo Marco sono i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani, mentre secondo Giovanni sono le guardie, presa la corte è la corte romana, quindi sono i romani che vanno a catturare Gesù secondo Giovanni, e pare che questa visione sia più storica, cioè fu proprio Roma, probabilmente perché lo ritenevano una testa calda, probabilmente erano giorni di festa quindi avevano paura di casini, probabilmente perché c'erano centinaia di predicatori che si improvvisavano Messia e creavano scompiglio, i romani non volevano storie, erano tremendi da questo punto di vista, quindi è probabile che sia stato Roma a catturare Gesù. Ecco, riguardo al processo, vi dico solo brevemente questo, che è molto improbabile che in una notte si convochi a mezzanotte il Sinedrio, non ci sta. Normalmente i processi venivano fatti di mattina, c'era anche una parte di difesa, cosa che nei racconti non c'è, insomma, però sicuramente si è incontrato con le autorità, va bene? Quanto, come, cosa, questo è tutto da capire. Matteo, Marco e Luca dicono che incontra Caifa, Giovanni dice no, Caifa parla invece con Anna che era suo suocero, cose diverse. Marco, Matteo e Luca dicono che Gesù di fronte a Pilato tace, tanto che Pilato rimane scioccato, dice perché questo non parla, e invece con Giovanni parla da morire. Cose diverse, sempre tenendo conto che non ci sono testimoni. Altro piccolo particolare, che lingua parlava Gesù con Pilato? Pilato non sapeva l'aramaico, Gesù non sapeva il latino. Dice c'era un interprete, vabbè, può darsi, è un po' difficile, va bene? Vado avanti. La morte in croce, racconto storico, certo. La ricostruzione del processo di Gesù nei Vangeli è in funzione apologetica, ma la sentenza e la condanna non sono state una finzione. La pena di morte anche nel diritto romano aveva preso una forma barbarica. La crocifissione al pari dell'impalazione era la pena più atroce che gli uomini avessero potuto escogitare per straziare i propri simili. Sembra che provenisse dall'Oriente, dalla Persia, i romani l'avevano attinta dai cartaginesi e l'avevano adottata per scoraggiare i briganti, i disertori, gli schiavi fuggitivi, come pure i perturbatori dell'ordine pubblico. Qui rientrerebbe il caso di Gesù. Siamo sicuri che Gesù morì in croce. Su questo dato convergono tutti i criteri di storicità, cioè i Vangeli sicuramente, Paolo che parla della croce e anche Giuseppe Flavio e Tacito. Quindi nominano la croce di Cristo, su questo siamo sicuri. Era un evento che rispetta quindi la storicità, anche qui vale il criterio di imbarazzo, cioè nessuno ti racconterebbe una morte così ignominiosa, così vergognosa, nudo di fronte a tutti, in una tortura, capito? Nessuno te la racconterebbe se non fosse vera, va bene? Però guardate, stiamo su questa pagina, guardate qui, guardate come da Marco in poi si vanno ad aggiungere frasi che Gesù dice. Notate, in Marco dice Eloi, Eloi, lema sabachthani, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Va bene? Quindi le famose sette frasi di Gesù in croce, sette perché messe tutte insieme sono sette, ma non perché di un solo evangelista. Marco conosce una sola frase, Dio mio perché mi hai abbandonato, è il Salmo 22, lontane da me, dalla mia salvezza, le parole del mio grido, mio Dio, grido di giorno e non rispondi, di notte e non c'è tregua per me. Sentite che sembra un po' la descrizione dell'agonia di Gesù, questo Salmo. Lo stesso vale per Matteo. Matteo segue Marco pari pari e riporta solo queste parole di Gesù. Ma guardate Luca. Luca non conosce Eloi, Eloi, lema sabachthani. Non la conosce. Luca non ne parla. Parla invece di altre tre cose che qui non c'è, perché non ci stava. Il perdono per quelli che lo mettono in croce. Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Ok? La promessa al buon ladrone, oggi sarai con me nel giardino, nel paradiso, e il versetto in punto di morte. Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito, è il Salmo 31. Alle tue mani affido il mio spirito, tu mi hai riscattato, Signore Dio fedele. Quindi, interessante, Marco e lui e Matteo, una frase sola di Gesù, il Salmo 22. Luca non conosce sta roba, non la conosce neanche. Altre tre frasi, completamente diverse. Giovanni non conosce né Marco, né Matteo, né Luca e dice altre tre frasi che non dicono gli altri. Eccole là. Ecco tuo figlio, ecco tua madre, ricordate, no? La Madonna sotto la croce. Ho sete e poi è compiuto. Fa pensare sta cosa. Cioè, la stessa morte di Gesù ha quattro o almeno tre versioni diverse. Cosa vuol dire? Dice, ma allora è tutto falso? No. Allora, cosa vuol dire? Beh, la prima risposta te la dico io. Che non c'era nessuno. Di quelli che potevano esserci non c'era nessuno. Anche perché, questo lo testimonia Tacito, lo testimonia Giuseppe Flavio, i romani non ne volevano sapere di gente tra i piedi, assolutamente, neanche i parenti. Anzi, il rischio era di morire se ti avvicinavi. Doveva essere una morte infamante, perché sotto tortura, perché il corpo veniva lasciato lì nudo, e la nudità per gli ebrei era uno scandalo, mangiato dai rapaci e buttato, signori miei, in una fossa comune. Perché la cosa più grande per i romani era la damnatio memoriae, cioè che tu non ti ricordassi più niente di quella persona, cioè che la sua vita fosse cancellata. Sapendo che gli ebrei avevano il culto delle tombe e andavano a onorare le tombe dei profeti, dei salvatori vari, di gente importante, quindi men che meno loro volevano una tomba tra i piedi, e quindi la morte in croce era proprio l'annientamento totale, cioè tu non sei mai esistito. Ok, tenendo conto che per gli ebrei non avere sepoltura è il dramma più grande della vita, perché vuol dire non partecipare alla risurrezione. Quindi, il destino, allora, scusate, presumibilmente, cioè non dico che è andata così, però presumibilmente è andata così, cioè il corpo di Gesù, come tutti i malfattori, è stato messo in una fossa comune, con tutta probabilità una cisterna abbandonata sulle vie che arrivavano verso Gerusalemme, cisterne d'acqua che poi non usavano più. Quindi la privazione, oltre degli onori funebri e della normale sepoltura, è l'aspetto più obbrobrioso di tutta questa storia. Quindi, signori, la figura e l'opera di Giuseppe d'Arimatea accompagnano in un secondo tempo all'affermarsi della tradizione sinottica, condivisa pure da Giovanni. quando la comunità cristiana si viene a trovare in un certo imbarazzo, come è possibile che l'abbiamo lasciato morire solo? Non si davano pace. Parlate con la gente che è stata catturata dagli squadroni della morte, che è andata sotto tortura. Cioè, com'è possibile che nessuno dei suoi fratelli gli sia almeno stato vicino? Nessuno. Marco lo dice, tutti fuggirono. Questa cosa qua era un'onta, era un peso per la comunità cristiana. Ma come? Con tutto quello che ha fatto, nessuno l'ha aiutato. L'imbarazzo nel trasmettere la notizia di una così ignominiosa fine del Salvatore. E come aveva cercato di mitigare lo scandalo della croce, dicendo che Gesù ne aveva parlato, l'aveva profetizzato, che anche nell'ultima cena dice: voi sapete che fra 2 giorni è Pasqua e il figlio dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso. Tutte frasi che mettono in bocca a Gesù. Gesù era consapevole che andava verso la morte, sì, ma forse non sapeva di quale morte, primo. E forse non pensava che andasse così, e forse aveva anche la speranza che Dio Padre lo tirasse fuori da qualche situazione, o no? Come ce l'abbiamo noi? Ok, quindi è tutto da capire. Nessun estraneo si è accostato al corpo esamine del Cristo, perché misteriosamente, per non dire miracolosamente, un eminente personaggio era intervenuto a riscattare il cadavere e a provvedere il suo seppellimento. Il nome di Giuseppe d'Arimatea non ricompare in nessun altro luogo del Nuovo Testamento, non è ricordato da nessun altro. Ma gli evangelisti si sono affrettati a sottolineare, guardate un po', vabbè, le sottolineature ve le dico così, che era un uomo ricco, Matteo, membro distinto del Sinedrio, Marco, uomo buono e giusto, Luca, che aspettava il regno di Dio, Marco, alla fine diventa un discepolo di Gesù, Matteo, nascosto per timore dei giudei, Giovanni. Quindi viene costruita una figura, presumibilmente, anche a me piace da morire Giuseppe d'Arimatea, però presumibilmente viene costruita, cioè è la comunità cristiana che si è sentita morire di fronte a questa cosa e quindi cerca in qualche modo di dare una vicinanza a Gesù e quindi raccoglie queste notizie un po' alla rinfusa. Tra l'altro l'autorità romana, soprattutto Pilato, non ne voleva sapere, perché noi Pilato l'abbiamo trasformato in una specie di pampotto che si fa condizionare dai scribi e farisei, ma era un sanguinario, un violento, non sopportava gli ebrei, non sopportava la loro religione. Verrà destituito da Vitellio, verrà proprio mandato in prepensionamento, quindi non dava bene neanche ai romani quanto cattivo era. Aveva fatto crocifiggere 200 persone qualche anno prima alle mura di Gerusalemme, cioè proprio era una cosa odiosa. Quindi che Pilato, e attenti che prima di procedere all'operazione, Giuseppe d'Arimatea acquista un lenzuolo, Marco, poi un lenzuolo pulito, immacolato, Matteo dice, e con esso avvolge il corpo di Gesù, evitando quindi ogni profanazione. Quindi, così protetto, lo depone nel sepolcro scavato nella roccia, pur esso sepolcro nuovo, mai usato, dove nessuno era stato sepolto. Cosa strana, perché mettere un condannato a morte in un sepolcro voleva dire che quel sepolcro potevi buttarlo via, era profanato, non ci potevi seppellire più nessuno. Ma vedi qua, ogni profanazione era da escludere. Se infatti si fosse dovuto verificare qualcosa di straordinario, mettiamo caso una risurrezione, non poteva trattarsi che del corpo di Gesù. Quindi tutta questa cosa è per dire che è proprio Gesù quello lì, nessuno l'ha toccato, nessuno gli ha messo le mani se non Giuseppe d'Arimatea. Quello è il sigillo, e tra l'altro notate che tutto il racconto finisce con sta pietra sigillata, quindi è il sigillo, boom. Perché Marco nomina 2 volte la pietra? Perché tutti parlano di quella pietra? È vera o non è vera? È il sigillo, quindi nessuno ha toccato, nessuno ci ha messo le mani, ed è così, la grossa pietra, va bene? Tutto fermo lì. E a parte le donne forse sono le uniche che da lontano riescono a vedere qualcosa. Ecco, le uniche testimoni rimangono loro, perché dice che da lontano vedevano, guardando da lontano, dice Luca, vedevano questa scena della morte di Gesù. Allora, Gesù è stato buttato in una fossa comune, e allora la risurrezione, ecco, qui si apre un problema. Però guardate, io vorrei invitarvi a leggerlo in un altro senso. Che cosa c'è di più drammatico che una persona non abbia una tomba, non sai dove è sepolta? Cioè il figlio di Dio accetta anche questa infamia qua, di non avere un luogo, e qui ci viene in mente, non può non dire, Emanuela Orlandi, quei genitori là, non sapere dov'è tua figlia. Guardate che è una delle cose più atroci della vita. E Giuseppe Di Matteo, il bambino rapito dalla mafia, sciolto nell'acido da Giovanni Brusca o da chi per lui, è la cosa più tremenda. Che Dio abbia condiviso proprio questa cosa qua, beh, a me riempie il cuore di pace. Cioè abbia condiviso anche il dramma più dramma che ci sia, cioè quello di non avere neanche un posto dove andare a piangere tuo figlio. Quindi non scandalizziamoci, ripeto, presumibilmente tu dici no, perché potresti anche dire questo, no Don Carlo, sì l'hanno preso, l'hanno buttato nella fossa comune, poi i suoi discepoli di notte tutto hanno seguito, sono presi il corpo, l'hanno portato nel sepolcro. Potrebbe essere, è molto improbabile, però potrebbe essere anche andata così. Allora tu dici, è la chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme, fermo là, parleremo un'altra volta, va bene? Adesso non c'è tempo. Quindi la tomba vuota, dunque questa ipotesi, se Gesù non fu sepolto, i racconti di apparizione alla sua tomba vuota sono da intendersi come una meravigliosa narrazione a livello teologico. La tomba vuota diventa allora una strepitosa figura simbolica che, mentre giustifica in maniera decorosa per la comunità antica il corpo assente, ecco perché non c'è il corpo, quando arrivano le donne non c'è il corpo, certo che non c'è il corpo, perché il corpo era stato messo in una fossa comune. Oddio, ma se non c'è il corpo come fa a risorgere? Fermo là, perché tu hai ancora in mente la risurrezione biologica, ma qualsiasi medico che è qui mi dice che dopo 15 minuti, che il tuo cervello non viene erorato di sangue, tu sei morto di te, tutto è andato in pallone, tutto, 15 minuti. Però noi cosa facciamo? No, ma Dio può rivitalizzare il corpo? Tu sei mai andato a vedere un corpo decomposto? Guarda che fatica! Io tutte le volte che accompagno i morti in obitorio, io mi faccio questa domanda. Ma come fai a parlare della... Perché? Perché noi abbiamo un'idea biologica della risurrezione, biologica. Perché? Ma i Vangeli ci dicono che Gesù mangiava, appare, scompare. Ma testina, i Vangeli vogliono convincerti che è vivo. Questo è lo scopo del racconto, per dirti che è vivo. E per dirti che è vivo ti dico che mangia, ma non che abbia mangiato. E quindi la risurrezione che cos'è? E qua si aprono delle belle domande. Vabbè, speriamo che qualcuno venga ancora in chiesa dopo. Allora, è proprio con la metafora della tomba vuota, e quindi la faccio semplice perché siamo andati fuori orario, io avevo fatto una promessa, è la tomba vuota, è come un codice, vuol dire Gesù morto. Tanto è vero, sai come la chiama Marco la tomba? Mnemeion, che vuol dire memoria, ricordati che muori, è morte, la tomba vuota è un modo per dire morte. Che cosa fanno le donne? Cosa dice? C'è l'angelo. Ma gli angeli, ma Don Carlo, gli angeli, scusa, ma all'annunciazione della Madonna non c'era l'angelo. È normale che ci sia, sì, infatti, quanti ne avete visti voi di angeli? Io no, ma i veggenti li vedono. Ecco, perfetto. Se vuoi stare con la fede dei veggenti, stai con la fede dei veggenti. Ma ti dico che è un po' problematica, perché... Cioè, sapete gente che vede robe che non ci sono? Si piega il mondo. Tu vai anche da quelli degli Hindu, vai in India. Sai le apparizioni che hanno in India? Cioè, pensavo che siamo solo noi cristiani. Ma no, ma tutto il mondo è pieno. Allora, probabilmente l'angelo è un'altra chiave di qualcos'altro, perché angelo vuol dire colui che annuncia. E cosa dice l'angelo? Tornate dentro la tomba, cioè tornate nella morte. E dentro la morte cosa dice? C'è una parola di Gesù Cristo. Cioè, tu... vabbè, adesso non voglio far troppa confusione. Ok, guarda qua le donne. La pietra, senti qua la pietra che torna, che è grande. E certo, è la nostra fatica di credere in una risurrezione che non sia fisica. perché noi l'abbiamo sempre pensata così, fisica, e quindi, e allora io quando muoio, come risuscito, vecchio, giovane, sveglio, ebete, bello, brutto, e avanti con queste domande, ma che cacchio vuoi che ne sappia io come risorgi? Ma probabilmente non è una questione biologica, perché noi, ve lo dico, ma tutti i funerali lo dico, in italiano chiamiamo vita tutto, vita delle macchine, vita degli animali, vita delle piante, vita dei cani, ma in greco per esempio hanno 5-6 parole diverse, c'è vita che è bios, ma c'è anche vita che è zoè, cioè un'altra vita, e tu non sei solo bios, sei anche zoè, cioè hai un'altra vita, hai uno spirito, un'intelligenza, la capacità di amare, hai mille altre cose, non sei solo il tuo corpo, tanto è vero che quando il tuo corpo si ferma tu soffri perché senti che la tua vita è un'altra cosa rispetto al tuo corpo. O quando il corpo comincia a non risponderti più come prima, non fai più le scale come prima, non corri più come prima, dici no, però io sono ancora io. E quel sono ancora io cosa vuol dire? Che hai un'altra vita, non solo quella biologica. Noi pensiamo alla risurrezione sempre in chiave biologica, e questo è l'errore. Perché veniamo qui, non c'è tempo, volevo solo far vedere sta roba qua, guardate la risurrezione. Il giorno di Pasqua di Marco, 8 versetti, guarda come diventa in Matteo, si allarga, diventano 20, guarda Luca, 53, più 11 degli Atti degli Apostoli, Giovanni 66, cioè più ci distanziamo dalla morte di Gesù, più il racconto si allarga, ma si allarga non perché si inventa, ma perché viene reinterpretato, per farlo comprendere meglio. E tra l'altro, signori, il Marco chiude il Vangelo dicendo che le donne scappano, non dicono niente, non c'è nessuna apparizione nel Vangelo di Marco, non c'è nessuna apparizione. Questa cosa ha creato talmente tanto scandalo nella Chiesa che 20 anni, 30 anni dopo si sono inventati un'altra finale, che è questa qua che avevo messo, che si capisce che è falsa in una maniera paurosa, e poi una terza finale, ripescando gli altri Vangeli. Le donne scappano, dicono non c'è nessuna apparizione. C'è semplicemente un invito a tornare in Galilea, cioè andate a ricordare tutto quello che vi ha detto Gesù, perché lì trovate la chiave di volta, trovate la soluzione alla morte, che non è una questione fisica, perché per noi la morte è una questione fisica. No, la morte è non amare, questa è la morte. La morte è non amare, perché morire, muori, perché muoiono le piante, muore il giorno, muore la natura, moriamo anche noi. Siamo biologici da questo punto di vista, ma il problema dell'uomo non è morire, è non amare, perché tu puoi vivere, come dico sempre, 6 miliardi di anni, ma se sei uno stronzo rimani, punto e stop, e che te ne fai di 6 miliardi di anni di vita? Se hai rotto le scatole a tutti e sei stato cattivo con tutti, hai fatto quello che hai voluto tu, che cosa te ne fai di tutta quella vita là? Che senso ha? Non ha senso, perché ha senso ciò che hai fatto con amore. E quindi capiamo che il dramma, ecco cosa dice Gesù, il dramma, dice Gesù, non è la morte, è che non ami, e quindi sappi che l'amore di Dio c'è. Sì, era solo per dirvi questa cosa qua, che il racconto della risurrezione come lo intendiamo noi, adesso gli scout mi odieranno perché siamo andati fuori tempo, comunque portate pazienza, chiedo scusa, è un racconto di un Vangelo apocrifo che la Chiesa non ha mai accettato, il Vangelo di Pietro, che dice proprio che Gesù esce, gli angeli vengono a prenderlo, lo tirano fuori dal sepolcro, però lo portano in alto. Ma anche l'espressione è asceso al cielo, siede alla destra del Padre, sono termini tecnici, significano Gesù è vivo, come Padre nostro che sei nei cieli, nosele nuvolette, vuol dire che sei Dio, sei trascendente. E quindi Gesù che sale al cielo, Gesù che siede alla destra del Padre, è vivo, questo vuol dire. È una frase, noi non la capiamo più, bisognerebbe cambiare i testi, lo so. E va bene, questo ve l'ho detto, vado alla fine. Ci sono due tradizioni della risurrezione, quella maschile e quella femminile. I Vangeli dicono che le protagoniste sono le donne, invece Paolo nella sua lettera, ve l'ho mostrata prima, parla di Pietro che vede Gesù, Cefa, cioè Pietro, Giacomo, 500 apostoli e poi anche lui. Non parla delle donne, aia. Quindi ha ragione uno, ha ragione i Vangeli, che sono le donne le prime, la Maddalena, eccetera, o ha ragione Paolo? Ha ragione tutti e due. Forse diremo che le prime a intuire il Cristo risorto sono state le donne, perché sono quelle che probabilmente non hanno mai mollato, perché comunque hanno guardato quello che accadeva da lontano, ma hanno guardato, tutti gli altri sono scappati. Le prime che intuiscono sono loro, e prima di tutti forse Maria Maddalena. Poi c'è anche la parte maschile, che Paolo però predilige, e quindi parla dei maschi, di Pietro, di Cefa, di Giacomo, due esperienze diverse, una più istituzionale e una più interiore, e cioè la percezione, la sensazione netta, l'esperienza fortissima di percepire Cristo vivo, cioè Cristo che si relaziona con me adesso, ed è l'esperienza che tu fai quando leggi il Vangelo, che senti che quella parola lì adesso ti parla, adesso. Tu senti che, pensa a San Francesco, legge quei versetti e tac, la sua vita cambia, quella parola diventa viva adesso, sento che è per me adesso, in questo momento, che legge la mia vita, la mia situazione, questo è il Cristo vivo, che è vivo, vuol dire che è vivo, vuol dire che continua a interagire con me, a relazionarsi con me, che non è un personaggio da museo che andiamo a visitare, bello sto Gesù, bellino, no, è uno vivo che mi interpella, in che dimensione? Qua è il problema, signori, perché la dimensione della risurrezione, signori, e chiudo, è una dimensione, si dice, metastorica, cioè fuori dalla storia. Qua vado a citare Papa Ratzinger, così nessuno ha da dire che sono rivoluzionario. La risurrezione deve essere considerata come un evento straordinario, un evento che trascende la storia, il cosmo, un evento transtorico o metastorico, ma che allo stesso tempo influenza e determina il mondo. Quindi dice Ratzinger, la risurrezione non è un evento come mangiare, dormire, nascere, questi sono eventi fisici, è qualcosa di diverso. La risurrezione tuttavia ha tuttavia la sua origine nella storia e fino a un certo punto ci appartiene ancora. Potremmo metterla così: la risurrezione di Gesù punta al di là della storia, ma ha lasciato un'impronta, una sua impronta anche di qua. Pertanto può essere attestata da testimoni come un evento completamente nuovo. Qui cito e finisco Ortensio da Spinetoli, uno dei primi francescani che ha proposto una interpretazione diversa dei Vangeli, è quello che praticamente ha aiutato a capire i Vangeli dell'infanzia. Gli hanno tolto l'insegnamento di Sacra Scrittura perché l'hanno considerato eretico, gli hanno vietato di insegnare 50 anni fa, ma quello che lui ha detto è esattamente quello che adesso tutti dicono. Diceva così: Dio non ha bisogno di una materia inerte e morta per ridare la vita corporea all'uomo nuovo che rinasce nel momento in cui finisce la sua prima esistenza, cioè quella terrestre. Dio non ha bisogno della materia, ma chiunque, un medico qualunque, una persona qualunque che si occupa di questa cosa vi può dire questo: Dio non ha bisogno della materia. Oddio, come femo? Siamo sottoterra, siamo brusai, oddio, siamo brusai, no, dopo la risurrezione, come si fa? Non ci sono più le ossa, come fa a metterci insieme? No, Dio non ha bisogno della materia, perché noi non siamo solo materia. Ci alziamo i piedi e chiudiamo. Chiedo scusa se sono andato un po' troppo veloce. Prossima Pasqua, fra un anno ci rivediamo, se siete ancora cattolici, e magari torniamo su racconti della risurrezione con calma, va bene? Perché mi rendo conto di aver buttato un sacco di cose, quindi noi celebriamo la Pasqua gioiosamente, perché capendo magari qualcosa di più che forse ci rincuora. Insieme. Sei tu, Signore, che mi ami per primo, e nonostante i miei errori, fa che io comprenda che questo tuo amore è per me sorgente di vita nuova, perché io non viva più del giudizio mio e degli altri su di me, ma unicamente del tuo sguardo d'amore. Ci benedica e ci accompagni Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.